prosegua la nostra esperienza spirituale, umile, però concreta, vera, appassionata. E allora l'altro passo, dove ci aiutiamo nell'ascolto e ci incoraggiamo nel proseguire poi nella pace senza affanno, lasciandoci davvero guidare dalla parola del Signore. Adesso è importante ascoltare devo aver sbagliato il mio foglio, però ho in mente quello che voglio dire. Ma non so dov'è, ero in giro a... perché ho fatto il pomeriggio tutto... Ma non preoccupiamoci, eh?
Sentiamo, Franco.
Beh, ma tanto vi fa bene un momento di silenzio vi fa bene.
Ma sì, fare così con calma.
Un momento di defaianza. Leggiamo allora i versetti dal 19 al 23.
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando a voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi.
Ecco, due cose, come sempre, ogni passaggio di questi brani che ci sono familiari merita l'ascolto, la ripresa, la sottolineatura, però è anche vero che il procedere come quello che stiamo facendo va immediatamente al corpo della questione, sia per la densità delle parole, dei gesti, sia per la densità del clima in cui questo avviene, il clima, il contesto, il luogo dove tutto questo avviene. In prima battuta, proprio di fronte alla primissima riga che abbiamo ascoltato, ti viene davvero da dire due cose. Allora non è capitato nulla. Sono chiusi per paura, serrati dentro a porte chiuse. E questa impressione è forte, però ci sono tutti. Manca solo, ma lo diremo, verrebbe dopo, Tommaso. Quindi tutti però ci sono. Ma questo è davvero sorprendente. È davvero, ti viene proprio da pensare, il gruppo c'è, no? E credere nella risurrezione vuol dire davvero un lento lasciarsi abitare la vita dal risorto, però un lento. Non è immediato, non avviene tutto d'un colpo, quasi d'incanto. E comunque il luogo, come Giovanni ce lo consegna, è un luogo abitato dalla paura. Quindi a porte chiuse, per paura dei giudei, ma il segno inequivocabile di uno smarrimento, di una non comprensione. Miracolo è che tutti rimangano. Questo è proprio il segno di qualcosa che antecede il convincimento libero, cioè la percezione che quello che si è vissuto comunque mica l'abbiamo inventato, è stato tutto vero, tutto vero. Quindi la fede non è immediatamente un salvatutto, no, questa è gente che ha paura e si chiude dentro. Ed è davvero la fede il lento lasciarsi abitare la propria vita da una persona, quella del risorto, quel risorto che abbiamo conosciuto. Notiamo anche per loro, come per Maria di Magdala, Giovanni dice che pure in questo caso sono preceduti da Gesù e con quella affermazione tipica del versetto 19, il primo versetto, stette, verbo di stabilità, si colloca il risorto nello spazio impaurito del loro vivere. Siamo già proprio nel cuore della meditazione. Ma certo, l'altra sottolineatura, e qui davvero ci introduce proprio dall'interno del vissuto del gruppo, della situazione, delle persone. Pace a voi, shalom, pace a voi. Parola introduttiva che apre palesemente uno squarcio su quello che il gruppo, quel gruppo sta vivendo. Pace a voi. La pace non c'era. Era un gruppo tutto rimasto, ma profondamente a rischio di disgregazione, di dispersione, di reciproco incrudirsi del rapporto. Riusciamo ad immaginare un momento così dove il loro ritrovarsi insieme in questo contesto, segno di un gruppo impaurito, appunto da che cosa poteva essere accompagnato? Tu c'eri ma hai tradito. Tu c'eri ma hai seguito da lontano. Io non ce l'ho fatta. Forse erano questi i pensieri, o detti o interiori, del gruppo. Questo era un gruppo uscito massacrato dalle giornate della passione. Allora, questo momento, sentire la parola shalom e sentirla tutti insieme da lui, aveva davvero il sapore di dire: perché non ricominciare? Shalom, shalom, nessun tono di accusa, nessuna espressione forte. Certo, in questo caso le parole che Giovanni ci consegna del dono dello spirito e del perdono sono davvero nel clima, ma ti rimandano appunto a un presumibile vissuto molto sofferto. In fondo la vera insidia era che si fosse infranta la fraternità tra di loro. E allora l'essere insieme in questo momento aveva fatto perdere il coagulo di riferimento che era sempre stato lui. E noi invece, guarda come ci siamo conciati, come abbiamo vissuto questi giorni. E qui chi poteva prendere la parola come leader? Pietro? Gli altri? Chi poteva prendere la parola? Da questo punto di vista è commovente sentire che Gesù c'è e augura loro shalom. Ora, questo mi sembra proprio la trasparente certezza che proprio lui non ha paura di abitare i luoghi anche più difficili della nostra vita, più insidiosi, dove possono venire meno anche le certezze più profonde. È una parola che rimanda alla fragilità e non lo fa sotto il profilo dell'accusa. Ma cosa avete fatto? Ma perché vi siete comportati così? Niente. Pace a voi. Pace. Perché non vi vedo in pace. Però io vengo e sto. La fraternità era stata seriamente messa a rischio, perché forse anche reciproco riconoscersi in fragilità che mai avrebbero sospettato così alte metteva davvero in condizioni di pericolo quella che era stata l'ossatura portante di tutto il gruppo. E allora anche i cenni, i riferimenti al perdono e allo spirito si fanno davvero significativi. Entra in un momento di totale situazione di crisi e per di più dominato dalla paura, ma entra e lo abita. E lo abita con il tono consueto e lo stile di sempre del maestro. Certo, in questo caso comunque è l'invito a quella che noi chiamiamo oramai abitualmente quotidiana resurrezione, è al plurale. È una quotidiana resurrezione di tutti voi. Di tutti voi, non solo di te, di me, ma di tutti voi. Ora, questo è l'aspetto su cui mi pare davvero sia importante sostare, perché vedere che lui viene ad abitare e a farsi riconoscere dentro le fraternità insidiate, messe alla prova o anche seriamente compromesse, vuol dire proprio che allora non c'è spazio della quale tu fai uso per dire: vedete, oramai non lo meritate più. No, non c'è questo spazio. Entra, lo abita e parla rilanciando. Questo mi sembra davvero un momento commovente, dove tutto poteva spegnersi e forse questo era l'inizio. In un momento estremamente infragilito era l'inizio di un vero e proprio movimento di ripresa e di rinascita. Il risorto si fa presente nei luoghi della non pace, i luoghi dove le distanze anche tra amici sono diventate vistose e le diffidenze non piccole, le ragioni di reciproco sospetto e di reciproca accusa si sprecavano in quel momento. Credo che non facciamo fatica a immaginarlo, avendo nel cuore il racconto della passione. Ma allora qui c'è qua una parola forte che giunge anche a noi, no? Perché questa pagina sembra dirci, e partendo da una situazione largamente insidiata, serve a dirci: io non faccio finta di non vederle, le condizioni di fragilità e le fraternità compromesse, non faccio finta, vengo e le abito. E allora che cosa vuol dire questa pagina ad una chiesa in cammino? Che cosa vuol dire a un gruppo come noi, ciascuno con le proprie vocazioni e responsabilità? Che cosa vuol dire questo? Ecco, a me pare che qui si possa veramente aprire uno spazio di sguardo serio, ma anche obiettivamente fiducioso, no? Su questo punto credo che è largo, da una parte il consenso sul valore della fraternità, dall'altro è alta adesso e sta diventandolo, a mio parere, in maniera progressiva è alta la paura di non essere all'altezza, di non crederci fino in fondo. E allora questa diventa una di quelle pagine in controtendenza estremamente importante anche per questo passaggio di chiesa che stiamo vivendo. Del resto è sotto lo sguardo di tutti noi, no? Anche dentro la diversità di diocesi e di situazioni come noi siamo. Certo, conosco meno la tua, la condizione di Messina, ma dopo parlando mi aiuterai anche, no? Ma però conosciamo. Ora, qui mi ha detto con la semplicità di qui vuol semplicemente aiutare, però è una semplicità imparata dalle sofferenze di tanti, no? Cioè c'è stato in questo momento un incremento di decisioni, anche operative, che configurano. Noi abbiamo il linguaggio delle unità pastorali, delle comunità pastorali, che configurano situazioni di fragilità, ma le risorse impegnate finora per favorire le condizioni e per educare alle convinzioni di poterle vivere sono state pochissime. Pochissime. Tantissimi i decreti, pochi i cammini in progressione, ma questo detto non tanto come giudizio e tantomeno di giudizio dall'esterno, no, in queste cose si sta dentro, si vive insieme questa fatica, però molto spesso le nostre sono fraternità apparenti, sono piuttosto gruppi di lavoro e forse questo è già un buon livello. A volte sono gruppi subiti e questo ti fa sentire vicinissimo a questo Vangelo. Se venisse lui in una delle nostre diaconie e si introducesse dicendoci pace a voi, io me lo immagino. Il panico è la gioia, la sorpresa è la commozione. Pace a voi. Ah, però lui le ha abitate queste situazioni. Da risorto è apparso in condizioni come queste. Per la paura si erano chiusi dentro. E chissà il loro parlare cosa diventava dopo lo scacco incredibile dei giorni precedenti e della resurrezione come se nulla fosse accaduto. Tu non ti immagini che subito dopo ad aver sentito da Giovanni il racconto del sepolcro vuoto, subito il racconto immediato è che sono rinchiusi per paura dei giudei nella sala che a loro era familiare. Ecco, questo a me sembra davvero importante, perché allora mi pare, Signore, qui tu ci dici che anche in condizioni come queste la fragilità è possibile risanarla, addirittura forse farla rivivere, e farla rivivere in una forma più umile e più convincente. E allora tutto questo dice, ma quali le condizioni? Le condizioni, certo, è quello di sapersi accettare gli uni gli altri anche nelle fragilità, magari sfacciate, che abbiamo avuto. Ma dopo, di accettare, di riconoscere che anche in situazioni così lui non disdegna di entrare. Ci dice il segno di una prossimità che davvero costituisce il conforto in assoluto più grande. Ora, su questo punto, come abbiamo proprio di bisogno di lasciarci proprio interrogare. Signore, da te che fai un gesto di questo genere e lo rinnovi per la tua Chiesa, per la Pasqua di quest'anno, per la tua Chiesa, Signore, ma allora che cosa ci chiede questa tua interiore libertà di continuare ad abitare i quadri scomposti e fragili come quelli che siamo noi? E allora qui c'è davvero un'attenzione profonda, anche di autocritica, di intelligenza libera e sincera con noi stessi. Magari su che cosa mi sta distanziando da una fraternità vissuta? Mia, la mia situazione. Che cosa mi sta distanziando da una fraternità vissuta? E che cosa invece me la sta favorendo? Quando entriamo in queste domande, i discorsi diventano belli, diventano sinceri. Magari tanti non si ha ancora il coraggio di dirli a voce alta, ma dopo ti accorgi che ci sono e sono veri. E ad un certo punto dopo gli slogan non valgono più. Non vale più quella risposta fondamentalmente protettiva per dire ma mica siamo religiosi per fare noi la vita fraterna. E tra l'altro, con uno sguardo sempre, gli amici religiosi mi dicono sempre troppo fiducioso sulla fraternità delle comunità religiose. No, qui il problema è molto più serio. Magari ti fa meglio dire ma che cosa invece mi fa ritrarre? Perché voglio pedalare con il mio ritmo e non accetto di condividere il ritmo con gli altri? Oppure perché sono deluso di me stesso e quindi fino quasi a fermarmi? E allora un invito e una sollecitazione alla fraternità mi mette a disagio, mi dà fastidio? Oppure perché mi riconosco rassegnato, persona che manco tenta più? E allora che ci vado se poi non so dare nessun contributo in un gruppo? Oppure perché le ferite per le prove impreviste che ci hanno raggiunto dentro e fuori di noi, dentro di noi e dentro le nostre comunità, ci hanno in qualche modo tolto anche il coraggio di osare questo? A me pare che questo è anche un momento di fraternità disattese, potenzialmente praticabili, in realtà disattese. E allora credo davvero che sia fondamentale lasciarsi primariamente convertire da questa pagina. Che diritto abbiamo di scioglierle noi quando lui ci dice che viene ad abitarle? per farci capire che da qui si può ripartire, che diritto abbiamo di scioglierle noi o di liquidarle combattute troppo frettolose. Ecco, questa a me sembra davvero una cosa estremamente importante e credo davvero di farlo trasparire bene che il mio è di qua giù sofferto dal di dentro, di chi non sta fuori e giudica, ma di chi è dentro questa condizione altalenante, ma dice non lasciamoci mancare le parole che incoraggiano, le certezze che sostengono. Da questo punto di vista, davvero qui questo linguaggio di estrema densità ci aiuta a non essere rapidi nel decidere di uscire dal gruppo, perché tanto io non ce la faccio più, sono spento, non ci credo più, non investo più. È davvero troppo rapida la determinazione ad uscire dal gruppo. Vuol dire che in fondo, tutto sommato, non consapevolmente, ma evitiamo il confronto con il risorto. Diamo per irrecuperabile una cosa che lui è venuto ad abitare in un momento drammatico, iniziale, della vita dei suoi discepoli. Quindi il buio può davvero apparire fitto, però è importante non convincerci che non sia possibile svincolarsene. Questo è davvero una cosa importante, ma in quante voci la sento, in quante voci la condivido, ma perché questo è uno dei temi più ricorrenti, più veri, spesso anche tra i più sofferti. Abbiamo condizioni belle, umili, semplici, abbiamo condizioni che semplici non sono, abbiamo condizioni di solitudini, non di fraternità. E allora è importante ricomporsi attorno ad un convincimento profondo. E io non ne trovo uno più serio di questo del capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. No, non ce la facciamo noi e ci scompaginiamo noi, e lui invece ci dice che viene ad abitarci. Ecco, questo mi sembra davvero una cosa molto importante. Io mantengo sempre, poi un po' ci conosciamo, quindi una parte di inguaribile ottimista mi è rimasta e non ho voglia di perderla, devo dire, mi devo confessare, non ho voglia di perderla. Non riesco a ragionare da depresso, non riesco a ragionare da sconfitto. Vorrei semplicemente ragionare con libertà, però con la libertà anche di chi vede quante davvero piccole complicazioni o grandi complicazioni abbiamo creato e quante sono le risorse che continuamente il Signore ci regala per ripartire. Ecco, da questo punto di vista a me è rimasta fondamentale un'icona dell'esperienza vissuta quando, anche con tanti di noi, quasi tutti, no? È vissuta quando nell'ultimo anno in cui era nostro vescovo, in quel giovedì santo dell'anno prima, cioè del 2001, ha detto: avrei il desiderio di vivere un momento di particolare comunione con tutto il presbiterio in questo che sarà l'ultimo anno da vivere insieme. E in quel momento lui me ne aveva parlato, ne avevamo parlato qualche giorno prima. Lui ha detto: io invito a coinvolgervi nella proposta che lui poi lì in quel contesto connotò come li mandò a due a due. Io questa cosa l'ho vissuta dall'inizio e l'ho vissuta con tutta la fatica del caso, ma l'ho vissuta con una gioia profonda. No, ho detto no, questa è una cosa su cui vale la pena proprio di impegnarsi. E siamo stati bravi tutti. In una forma, ricordo proprio che il vescovo vi diceva, poi guarda, dobbiamo stare realisti. Perché non ci saranno né coercizioni né cose istituzionalizzate. Fondamentalmente è un invito. È un invito, no? E allora mi ricordo però quando ad un certo punto, nei primi mesi, fino a sotto alla vigilia del Natale, presso poco, quando finivano le settimane d'avvento e si era già nella pratica delle benedizioni, no? Abbiamo cominciato insieme a fare i giri delle zone pastorali, perché tutti avevano cominciato a lavorare sul progetto di Limandò a due, cioè cosa noi vedremmo importante, possibile, come lo vorremmo declinare questo discorso della fraternità condivisa. Ora, i risultati che arrivavano e venivano dati a me, dopo li aveva lui e li avevo io, no? Che erano dei fogli, però anche molto umili, scritti in ogni decanato. Però quando ci siamo accorti che erano 81, cioè vuol dire 73 decanati, più gli altri 8, che erano Fidei Donum, che erano superiori di seminario, padri di Rho, canonici del Duomo, cappellani di ospedali e di carcere. Tutti avevano preso sul serio la cosa. E lui mi ha detto, bisogna voler bene fino in fondo, perché vuol dire che poveri siamo, poveri probabilmente adesso ci scopriamo di essere, ma bisogna andare avanti. E io mi ricordo benissimo quel viaggio, Don Gregorio guidava, eravamo noi due in macchina e andavamo, e mi pare che fosse proprio questa zona, però non me lo ricordo, perché ce li ho tutti in mente bene. E questa zona mi ha detto, Don Franco, il vero problema, io adesso mi sono, altro che se mi sono preparato, ma il vero problema è che oggi non possiamo concludere. Questo è il momento dove realmente si comincia. Perché? Perché le risposte sono di gente che si è coinvolta, di gente che ha dato nome a delle cose, di gente che ha detto la paura di non osare fare dei passi. Per cui io in questo momento vorrei trovare la maniera di incoraggiare un proseguimento, tanto se il Signore mi dà ancora salute, mi diceva, io almeno fino alla prossima messa crismale arrivo. E allora, in quel momento, nel fare questi 7 incontri belli, no? Chi di noi, non so se li ricordiamo, certo io dicevo belli perché ero coinvolto fino in fondo, ma lui era coinvolto, no? Quando ha detto, cioè lui era davvero commosso per le risposte e per la totalità delle risposte. Tu dici, ma guarda, però, ma che roba povera, ma questa qui, ma prova a entrarci, prova a entrarci. Impari ad avere grande rispetto per tutti, non giudichi, vedi anche i piccoli passi. E allora lui ha fatto nascere l'intuizione del dire, avete lavorato talmente bene che adesso io vi darei l'ultimo invito finale. Adesso, senza più dibattere troppo, ma chiedendovi, adesso noi, questo gruppo di 20 preti, questo gruppo di 15 preti, questo gruppo di 40, no? Noi che passi di comunione scegliamo di compiere? Non di immaginare, ma di compiere. È quella che lui chiamò la carta di comunione di intenti. E anche questa volta 81 le risposte, meglio 79, perché due decani bravi che non sanno chi sono l'uno con l'altro. Erano venuti prima l'uno con l'altro a dirmi, uno me l'ha detto piangendo, e mi ha detto: Don Franco, non ce l'abbiamo fatta, siamo talmente divisi che non ce l'abbiamo fatta. E adesso cosa facciamo? Che carta di comunione di intenti portiamo all'offertorio della messa crismale, l'ultima messa crismale con Martini? E allora io prima all'uno, poi all'altro, ma ancora loro non sanno chi sono, no? E ho detto: ne parlo con l'arcivescovo, mi dai il permesso? Ne ho parlato e lui, ma subito mi ha detto: no, questi l'hanno fatto il compito, quindi digli di portarmi il foglio vuoto, bianco, tanto nessuno si accorge, lo so solo io. E poi mi dicevo: lo sai tu, ma diciamo niente a nessuno, no? Lo portano, no? E io nel, forse lo ricordate in tanti, il discorso di Mileto, quella sera di fine maggio, quel pomeriggio, meglio, quella mattina di fine maggio, in Duomo, io ero vicino, abbastanza vicino a Monsignor Citterio, l'età di Monsignor Citterio la conosciamo già tutti, in quella stagione. Alla fine dell'incontro è venuto a cercarmi, io ero dietro tre o quattro panche, Giorgio, a memoria d'uomo, memoria lui era, quando sono entrati gli austriaci, gli emergenti, memoria sua, io non ho mai visto tanti preti così in Duomo. Mi ha detto solo questo, era commosso, povero uomo. E lui ha fatto il discorso di Mileto, c'è questo lì, è anche un fascicolo, adesso oramai Martini era intracciabile comunque. Ecco, se voi trovate, c'è un paragrafo dove non si parla delle due busti bianche, ma si parla di chi ha fatto fatica anche a determinarsi nei passi. Io vi dico: non scoraggiatevi, vi consiglio adesso di fare unicamente, lasciate perdere anche tutti gli avvisi che vi arriveranno dalla curia, ma in questo momento settimanalmente entrate in una terapia della parola, vi ritrovate unicamente a motivo della parola del Signore della domenica successiva. Il Signore vi aiuterà. E c'è questo paragrafo, c'è concreto, no? Ed è vero, che anche quei due decanati, che nel frattempo si erano anche un po' commutati, sono arrivati a una loro determinazione piccola, umile. Ora, questa cosa, tu dici, ma se fosse un passo davvero gigantesco ce ne saremmo accorti, no? E ce ne accorgeremmo anche adesso. No. È stato un passo vero ma fragile. Perché i passi così hanno bisogno di una tenacia profonda, di un convincimento, di gente che non molla, perché si è appassionata al valore evangelico, si è appassionata a questo, si è appassionata alla Pasqua del Signore, si è appassionata a questo maestro che viene a incontrare questo gruppo scalcinato di gente impaurita che si è chiusa dentro. E si è appassionata di questo. E allora si riparte. E questo mi sembra davvero un aspetto di grande importanza e bellezza. Ma su questo punto abbiamo proprio bisogno di aiutarci e di lavorare e di darci davvero una mano, tenendo alto il livello, perché dopo le ragioni per buttare la spugna sono infinite, sono tantissime, vere, non inventate. Ma dopo, quando butti la spugna, però non ce l'hai più. Vuol dire che anche tu ti sei dimesso, dal cercare, dal tentare. Ecco, nel fare questo testo mi accorgevo che non si può non parlare di questa quotidiana resurrezione, sia a livello personale, sia a livello di gruppetti, sia a livello di piccole comunità, sia a livello di decanati, sia a livello di chiese, a livello di presbiterio. Ma non possiamo eludere questo tema. E qui portiamo una ferita alla Pasqua. E se c'è una cosa che io non oserei mai di ferire nella vita, è la Pasqua del Signore. Questa è solo da accogliere e da baciare, non da ferire. Questo a me sembra un aspetto importante, vero, che coinvolge, che dà forza, che davvero sostiene e dà il coraggio di intraprendere anche sentieri nuovi, se vogliamo, anche impegnativi. Nessuno si perda d'animo. Ecco, questa è proprio una parola di cui abbiamo di bisogno e da dire con molta umiltà, ma nessuno si perda d'animo. Questa è una posta in gioco importante. E quanto più il tempo che stiamo attraversando si fa difficile, come sta accadendo, tanto più questi aspetti guadagnano di un'importanza e di una urgenza davvero particolare. Ma mi fermo qua, ecco. Forse ho fatto un po' più lungo del solito, ma la colpa non è tutta mia, è anche del Vangelo di Giovanni. Pace a voi, pace a voi. A un gruppo squinternato che è lì pieno di paura. Pace a voi, il risorto. E noi dovremmo sottrarci. Questa è la cosa importante, vera e bella. Buona preghiera allora per tutti. Anche oggi abbiamo il nostro orario consueto. Io ci sono. Adesso avete visto, non riusciamo a fare tempi precostituiti. C'è sempre lo spazio libero dopo la meditazione del pomeriggio e dopo la meditazione del mattino. Ecco, però dopo è quello che ci vuole. Però riusciamo a fare tutto, e a fare magari anche bene tutto. Buona preghiera a tutti.